E do la parola adesso al professor Prosdocibi che ci parlerà di scuole, luoghi pii, ospedali tra fioritura quattrocentesca ed estensione del controllo statuale. Il professor Prosdocibi mi ha detto che la sua relazione durerà 45 minuti, così loro sono...
Grazie. Devo rettificare leggermente il titolo, e cioè luoghi pii, parentesi, ospedali e scuole, tra riforme quattrocentesche, quindi riforme quattrocentesche, e interventi statuali. La grande tradizione caritativa che si ispira al messaggio evangelico è presente, come tutti sanno, in tutta la vicenda delle due grandi esperienze di società cristiana che la storia ci presenta, quella dell'Oriente e quella dell'Occidente. Queste due esperienze, che per molti altri aspetti differiscono, formando due rami fino ad oggi purtroppo separati di un unico tronco e quindi con comuni radici, nel campo della carità trovano nella stessa normativa secolare un comune avvio e un'ispirazione fortemente unitaria. La legislazione degli imperatori romano-cristiani di Bisanzio è particolarmente significativa in questo campo. L'idea stessa di fondazione per una pia causa e quella parallela di corporazione che unisce più persone per un fine superiore all'interesse immediato dei singoli sono presenti in tale legislazione e sono destinate ad accompagnare nei secoli che seguono l'ispirazione caritativa del Vangelo, traducendola in istituzioni stabili e durature. Xenodochia, Ospitalia, Ospizia sono realtà che appaiono numerose nell'impero da Costantino in poi e vanno considerate come uno dei frutti più precoci dello spirito cristiano in mezzo alla società romana e come tali sono fatti segno alla protezione costante dell'autorità secolare. La legislazione imperiale a tale riguardo è della massima importanza, perché ad essa si ispirarono con la rinascita del diritto romano nei secoli del secondo millennio tutte le legislazioni secolari, non esclusa quella dello Stato di Milano che qui ci interessa in modo particolare. L'immunità da tributi, la concessione di privilegi in ogni campo e di ampie facilitazioni procedurali per la più spedita e sicura consecuzione delle donazioni e dei legati trovano la loro prima origine in numerose leggi imperiali del codice giustinianeo. Anche la terminologia delle aggregazioni corporatizie a fini cultuali e caritativi trova radici antiche. Collegia, consorzia, scuole sono termini di antica provenienza per indicare, oltre ad altri tipi di corporazione, quelli con finalità religiose e di cristiana carità. In particolare, il discorso sull'origine e sulla provenienza del termine scuola, che vediamo ampiamente utilizzato nel territorio lombardo per denotare tali pii consorzi, ci porta assai lontano e permette di affacciare varie ipotesi. Derivazione bizantina diretta, come sembra essere avvenuto oltre che per Ravenna, per Venezia, dove vediamo costituite scuole di laici a scopo religioso attorno al 1000 e forse anche prima. Oppure importazione del termine e della realtà sottostante da Roma, ove attorno alla curia pontificia, ad imitazione di più antichi istituti pagani e sull'esempio della corte imperiale di Bisanzio, si erano costituite numerose scuole, collegi cioè di militi, di funzionari papali, di dignitari ecclesiastici addetti al culto e al cerimoniale, scuole cantorum ad esempio, e anche di altre categorie di persone che prestavano la loro opera presso il palazzo apostolico e poi ancora di pellegrini e di stranieri divisi per nazione e aventi proprie chiese e proprie case sociali. Fatto sta che almeno dalla seconda metà del secolo IX ci risulta esistere a Milano una scuola Sancti Ambrosi, detta anche Ordo Veglonum et Veglonissarum, e cioè dei vecchioni e delle vecchione, composta di 10 uomini e di 10 donne che insieme prestavano il loro servizio nella cattedrale col compito precipuo di presentare a nome del popolo l'offerta del pane e del vino all'altare durante la celebrazione delle messe solenni. Nei primi decenni del secolo XII troviamo scuole costituite dai vicini delle chiese cittadine milanesi e presiedute da un maior o magister laico, aventi per fine l'esercizio di opere di pietà, la partecipazione a cerimonie di culto, l'accompagnamento alla sepoltura e il suffragio dei confratelli defunti e un reciproco aiuto. Tutto ciò ho voluto qui esporre per mostrare che le realtà di cui ci dobbiamo occupare, e cioè la vita e la fioritura di opere caritative nei secoli XV e XVI, ha terminologie e precedenti istituzionalmente di vecchia data, e formanti il substrato su cui il nuovo venne a sovrapporsi, ivi compreso quell'intervento statuale che, al di là di ogni apparenza, nuovo non è. Occorre infatti qui dire subito che tutta la categoria dei pia loca, che comprende sia le fondazioni ospitaliere che gli enti corporatizi con scopi cultuali e caritativi, è categoria che partecipa in un contesto globale di società cristiana come quello di cui ci occupiamo, partecipa, dicevo, di ambedue le istanze che sono alla base di una tale società, e cioè quella ecclesiastica e quella secolare o laicale, muovendosi di tempo in tempo con un moto pendolare tra i due poli che via via la attraggono e la controllano. Tali istituzioni possono dunque ben essere considerate e classificate come enti ecclesiastico-laicali, con la conseguenza che di tale pur feconda ambiguità e ambivalenza sopportano anche i rischi di più facili e acute tensioni che fatalmente si vengono manifestando tra le due sponde entro le quali la loro vita è destinata a svolgersi. Un grande momento di fioritura e di sviluppo numerico e organizzativo degli istituti ospitalieri si ebbe a Milano, come in altre città, col secolo XII, momento che coincide con lo sboccare della vita comunale e con quell'intenso rinnovamento religioso a cui si deve anche la grandiosa iniziativa delle crociate e il sorgere di nuovi ordini monastici. Accanto al carattere religioso di fondo di tali istituti appare maggiormente la funzione sociale e civile, funzione che più che da un interessamento diretto dell'autorità cittadina a tali enti è rappresentato dall'apparire dell'elemento laico nella direzione di alcuni dei maggiori istituti ospitalieri della città. Al tempo stesso, però, appaiono come presenti numerose comunità religioso-laicali destinate alla cura degli infermi e al servizio ospitaliero, comunità che, almeno nel territorio milanese, non sempre sono organizzate in ordini religiosi veri e propri, ma presentano carattere autonomo pur vivendo tutte sotto la cosiddetta regola di Sant'Agostino. Vediamo allora gli ospedali milanesi, o affidati unicamente ad un magister e ad alcuni fratres, ministri, conversi di tali comunità ospitaliere, ovvero retti contemporaneamente da una comunità di frati e da un corpo amministrativo laico, composto di decani, formato spesso dai vicini della parrocchia o del rione in cui sorge l'ospedale. Corpo che talvolta prende il nome di consortium o di scuola, e cioè appare sotto l'aspetto di una corporazione a scopo pio affiancata all'ente ospedaliero vero e proprio. È questo il caso dei principali ospedali milanesi, come quello del Brolo e l'ospitale Novum, ove tuttavia non tardano a sorgere contrasti tra l'elemento religioso e il laicale, contrasti che gli arcivescovi, a cui le controversie venivano deferite, cercano invano di conciliare emanando statuti e norme particolari in merito alla competenza e alla distribuzione delle mansioni. Col tempo, tuttavia, l'elemento religioso, più numeroso e certo anche più tutelato dall'autorità ecclesiastica, tende a prevalere e già nella prima metà del secolo XIV dei decani laici dell'amministrazione ospitaliera non vi è più traccia. Ma siamo anche in questo periodo nella fase di decadenza di tutti gli di tali istituti caritativi, sicché pontefici e concili già all'inizio di quel secolo si erano dovuti interessare per cercare di rimediare agli abusi che nell'amministrazione degli ospedali si manifestavano un po' dovunque. Le istituzioni ospitaliere erano in qualche modo entrate nell'orbita dei benefici ecclesiastici e potevano quindi essere date in commenda a ecclesiastici che spesso e volentieri se ne disinteressavano. Ma ecco, in alternativa, anche l'interessamento delle autorità secolari in fase di trapasso dal regime comunale a quello signorile. Per Milano è sulla fase del secolo il XIV e al principio del XV che si hanno quegli interventi che tendono a riorganizzare gli istituti ospitalieri, interventi che saranno destinati a svilupparsi in seguito dando ottimi risultati. Gli statuti cittadini del 1396, redatti però sotto l'impulso di Gian Galeazzo Visconti, appena creato duca, 1395, prescrivevano che una commissione di 6 membri di amministrazioni ospitaliere dovesse percorrere giornalmente la città per ricercare gli ammalati poveri e i mendicanti per le vie, facendoli ricoverare e curare negli ospedali. Ben presto poi l'opportunità di coordinamento di una direzione unitaria dei molti enti ospitalieri del territorio milanese si presentò alla mente del Duca, suggeritagli, oltre che dalla necessità di rimediare alla cattiva amministrazione e agli abusi sopra accennati, anche dal desiderio di poter meglio distribuire le rendite di tali istituti. Dopo aver incaricato gli organi municipali e particolari commissioni di ecclesiastici e di cittadini di studiare il problema. Nel 1401 egli venne nella determinazione di nominare un governator et rector di tutti gli ospedali della città e ducato di Milano, ducato in senso stretto, vero? Perché lo Stato comprendeva ben altro che non il ducato, che era l'antico territorio comunale. Con sede presso l'ospedale del Brolo, carica che fu allora affidata ad un laico patrizio, pagano d'Arò, il quale doveva, oltre che venire ad abitare con la consorte in detto ospedale, vestire anche egli e la moglie vestibus rubeis rosse e su per mantello portare unam crucem albam ad modum cruciferi super pectore cum tabula a parte dextera, e cioè indossare l'abito monastico dei frati ospitalieri detti appunto cruciferi. Era questo il primo tentativo di riforma e di unificazione delle decadenti istituzioni ospitaliere e nello stesso tempo un non trascurabile passo verso la laicizzazione della direzione e amministrazione di tali istituti. L'iniziativa di Gian Galeazzo, anzi, non si comprenderebbe se non si considerasse che, come già si disse, erano quelli anni di profonda crisi per la vita ecclesiastica e soprattutto per il pontificato, periodo vero, di cosiddetto del conciliarismo, per cui il Duca poté agire liberamente senza chiedere autorizzazioni e consensi da parte della Chiesa. Ma quali effetti abbia avuto e quanto sia rimasto in vita il nuovo ordinamento unitario degli istituti ospitalieri milanesi non è possibile dire, è tuttavia da supporre che l'iniziativa ducale, se anche ebbe concreta attuazione, fu di breve durata, perché nessuna notizia di essa si ha più negli anni seguenti. Nel 1445 vediamo invece l'opera di riforma degli ospedali proseguita da alcuni visitatores, correctores et reformatores ecclesiastici, questa volta, tra cui il vicario arcivescovile, i quali agivano per autorità apostolica, siamo alla ripresa del pontificato con Eugenio IV, ma, e ciò è significativo, con competenza territoriale corrispondente non alla diocesi milanese o ad altra circoscrizione ecclesiastica, ma dominio, cito, dominio illustrissimi principis et eccellentissimi domini, domini ducis mediolani. Il che fa pensare che fosse stato Filippo Maria Visconti a sollecitare dal pontefice la costituzione di tale commissione riformatrice. Si inizia così quell'interessante periodo di alterno intervento e di più o meno spontanea collaborazione delle due autorità, la ecclesiastica e la civile, nell'opera di profonda trasformazione degli istituti ospitalieri. Che doveva al fine portare ad un ordinamento quanto mai equilibrato ed armonico, a dare pertanto ottimi risultati nel campo della pubblica assistenza. Di tale trasformazione sono qui purtroppo costretto a seguire le fasi di sviluppo nell'ambito del solo ducato milanese, come ho detto, non dello Stato intero, che poi, è vero, come sappiamo, si allungava o si restringeva a seconda dei momenti. Inteso quindi in senso stretto, tralasciando di seguire le vicende del resto assai simili delle organizzazioni ospitaliere nelle altre città dello Stato visconti-assoltesco come Lodi, Piacenza, Como, Pavia e Cremona, tanto per citarne alcune. Il movimento di riforma, ovunque sentito come opera di estrema necessità, date le frequenti pestilenze e altre pubbliche calamità, tra cui in primo luogo le lunghe e frequenti guerre, si manifestava a Milano come altrove nella tendenza al controllo unitario e possibilmente alla unificazione amministrativa delle molte antiche fondazioni che, condotte ancora dalle ormai decadenti comunità religiose ospitaliere, erano dai loro ministri o rettori più che amministrate e sfruttate, divenendo, come già si è detto, enti beneficiali, veri e propri rettorati, precettorie, magisteri. E proprio in un momento tumultuoso e quindi di particolare necessità per il territorio milanese, e cioè quello della cacciata dei Visconti e dell'instaurazione della Repubblica Ambrosiana, e cioè nel 1447, che appare in funzione una commissione di cittadini chiamati dei deputati sopra le provisioni dei poveri, o anche dei deputati ad querendum loca opportuna et necessaria ad ospitalia et alia loca pia in quibus logiare possint pauperes et sustentare. Commissione che, nominata dal nuovo governo repubblicano, non solo doveva trovare asilo per tutti i poveri e i malati che andavano vagando per la città e le campagne milanesi, ma assumere, sia pure in via straordinaria, anche la complessiva direzione e amministrazione di tutti gli enti ospitalieri cittadini, tutelandone il patrimonio e vigilando sul loro funzionamento. Durante il periodo in cui tale commissione di origine e carattere prettamente secolare funzionò, e cioè dal settembre del 47 al marzo del 1448, numerose furono le inchieste e le azioni legali compiute, talvolta anche in collaborazione con l'autorità ecclesiastica, per riparare a dispersioni del patrimonio e rimediare agli abusi dei ministri ospitalieri, nella cui nomina talvolta la commissione si ingerì proponendo all'arcivescovo alcuni candidati entro i quali questo potesse compiere la scelta. Era tuttavia evidente che l'autorità ecclesiastica non poteva ridursi ad una simile posizione del tutto secondaria nella direzione degli istituti ospitalieri, sicché proprio nel marzo del 448 l'arcivescovo Enrico Rampini si decise a prendere l'iniziativa formale della riforma ospitaliera sulla base di quella già di fatto iniziata dall'autorità secolare per far fronte alle più immediate necessità della pubblica assistenza. Nel decreto arcivescovile del 9 marzo e nelle aggiunte del 27 aprile si riconosceva anzitutto che gli ospedali della città e del territorio di Milano, ob malam administrationem curam et diligentiam administratorum, non quantum debuit sed parum et debiliter necessitatibus subvenerunt et de presenti subveniunt. E fatto il confronto con i consorzi elemosinieri, le scuole milanesi retti da secolari, il cui funzionamento era più che soddisfacente, si mostrava la volontà di rimediare a tale situazione rifacendosi all'antico ordinamento in parte almeno laicali di alcuni ospedali, e cioè imitando temporum antiquorum instituta quibus in ospitali brolii decanus consorti pauperum, qui laici erant, simul cum ministro fuisse legitur. L'arcivescovo veniva quindi a stabilire il nuovo ordinamento unitario per tutti gli ospedali milanesi, cittadini e suburbani, la città, il suburbio, il ducato e poi lo Stato, i cerchi concentrici, che d'ora in poi avrebbe dovuto essere nei suoi punti essenziali questo: ogni anno 2 rappresentanti del vicario e 12 di provisione e 2 rappresentanti dei vari consorzi elemosinieri cittadini avrebbero dovuto eleggere 8 cittadini per ciascuno dei 6 rioni o porte di Milano e presentare i 48 nominati all'arcivescovo, che ne avrebbe scelti 4 per porta, cioè in tutto 24, i quali autoritate domini archiepiscopi e come rappresentanti dello stesso arcivescovo dovevano insieme coi ministri dei singoli ospedali attendere alla distribuzione dei frutti e dei redditi degli stessi ut in pauperes Christi convertantur sic ut volunt et disponunt canonice sanctiones et nullatenus in alios usus consumentur. Ai singoli ministri degli ospedali doveva essere assegnata una determinata quota dei redditi per il sostentamento loro e dei loro collaboratori, mentre l'ordinaria amministrazione di ogni ente doveva essere affidata a un massaro o celerario da nominarsi di comune accordo dal ministro dell'ospedale e dai deputati arcivescovili. Sede normale di adunanza della commissione ospitaliera doveva essere l'ospedale del Brolo. E infine, ogni 6 mesi, deputati e ministri avrebbero dovuto rendere conto dell'amministrazione all'arcivescovo, il quale si riservava il diritto di convalida degli atti da essi compiuti. Questo, sommariamente, il contenuto degli statuti del Rampini, che ottennero il 5 luglio dello stesso 448 l'approvazione pontificia da parte di Niccolò V mediante la bolla Iis quae pro hospitalium, e che furono pienamente osservati nonostante il latente dissidio che esisteva tra deputati laici e ministri religiosi fino a che durò il periodo repubblicano. L'equilibrio tra elemento laico ed ecclesiastico nell'amministrazione ospitaliera era raggiunto e, se si poteva parlare di preponderanza, certo questa era a favore dei deputati laici, che tanti diritti di controllo avevano sull'autorità dei singoli ministri. Ma tuttavia, e qui importa sottolinearlo, la direzione totale degli istituti così unificati rimaneva nelle mani dell'arcivescovo, il quale, comprendendo che altra via non v'era per risolvere la crisi e per rimediare alla decadenza di essi, aveva pienamente accettato e anzi diretto la riorganizzazione collettiva dell'amministrazione ospitaliera su tali basi prevalentemente laicali. Ma ecco che il ritorno del Principato con Francesco Sforza doveva immediatamente far sentire il suo influsso anche in questo settore così delicato dell'organizzazione sociale. Già nei primi giorni di governo il nuovo Duca si attribuì la nomina di 8 propri deputati ad regulationem hospitalium et sustentationem pauperum, nonostante che fossero già stati nominati 24 deputati arcivescovili dell'anno. La cosa per allora si accordò mediante una rifusione della commissione che incorporò nel suo seno gli 8 nominati dal Duca. Ma il dualismo creatosi fra il potere ecclesiastico e quello civile paralizzò negli anni seguenti l'attività del tanto benemerito corpo amministrativo. Nel 1451, mentre l'arcivescovo, che era allora un Giovanni Visconti, nominava 19 deputati, di cui, fatto nuovo e significativo, ben 10 erano ecclesiastici, cioè la maggioranza, il Duca vi sostituiva pochi mesi dopo 24 altri cittadini di sua nomina, i quali attesero in quel periodo soprattutto all'organizzazione dell'assistenza dei soccorsi in occasione della peste che allora infieriva nel territorio milanese. Poi, per qualche anno, non vi è più notizia dell'esistenza e del funzionamento della commissione, mentre l'amministrazione degli ospedali ritorna ad essere decentrata ed affidata completamente ai singoli ministri e rettori di essi, ai quali l'arcivescovo Visconti nel 1953 detta infatti norme di buon governo, cercando di ovviare agli inconvenienti ed abusi che nuovamente si verificavano senza tuttavia più ricorrere all'ordinamento del suo predecessore, il Rampini, ordinando che nelle contingenze attuali egli non riteneva sufficientemente sicuro per la tutela dei propri diritti di fronte al nuovo invadente potere del principe. Le cose andavano tuttavia disponendo per un nuovo periodo di collaborazione tra le due autorità, mentre infatti alla mente del Duca si era già andata affacciando tra le linee del suo programma politico anche l'idea di una radicale riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera milanese mediante la fondazione di un nuovo grande ospedale, idea che egli aveva già fatto accennare al pontefice nel 1451 dai suoi ambasciatori. D'altra parte, la nomina ad arcivescovo di Milano nel 1454 di Gabriele Sforza, fratello di Francesco del Duca, portava come conseguenza la riapparizione nell'anno seguente della commissione dei deputati ospitalieri, nominati bensì dall'arcivescovo, ma certo con implicito consenso del fratello Duca. Fu infatti ai deputati così nominati per l'anno 56 che Francesco Sforza, dando finalmente inizio alla fondazione del grande ospedale, donò il terreno necessario per la nuova costruzione. D'altra parte, la commissione ospitaliera, continuando la sua opera di riforma e di controllo amministrativo degli ospedali cittadini, secondo le norme arcivescovili del 48, procedeva ora nelle sue decisioni chiedendo anche il parere di 2 consiglieri ducali. Era questo il preludio della sistemazione definitiva dell'ordinamento ospitaliero milanese, che venne con la bolla che, su istanza del Duca, Pio II, Enea Silvio Piccolomini, emanò il 9 dicembre del 58 e con la quale il pontefice, mentre erigeva canonicamente il nuovo ente di fondazione ducale, incorporava, fatta qualche eccezione, tutti gli ospedali della città e suburbi di Milano in tale nuovo ente e conferiva inoltre al nuovo corpo amministrativo ospitaliero autorità direttiva sugli altri ospedali esistenti nel territorio della diocesi, praticamente del ducato, è vero? In quanto ducato e giurisdizio comunale e diocesi coincidevano, su quegli ospedali quindi forensi che su quegli ospedali forensi, cioè, che sino ad allora non erano stati toccati nella loro autonomia e che ora, pur non fondendosi necessariamente col nuovo grande istituto cittadino, venivano tuttavia ad essere posti sotto il suo controllo amministrativo. I deputati amministratori venivano nella stessa bolla ridotti su proposta del Duca da 24 a 18, due dei quali dovevano essere ecclesiastici. Quanto alla loro nomina, due terzi di essi, e cioè 12, erano scelti annualmente dall'arcivescovo, secondo il sistema tradizionale, mentre l'altro terzo era estratto a sorte dall'amministrazione uscente tra i propri membri al fine di mantenere così la necessaria continuità nell'azione da svolgere. Al Duca e ai suoi successori, considerati come defensores del nuovo ente ospitaliero, non quindi come veri e propri patroni, spettava il diritto di nominare un proprio rappresentante, luogotenente ducale, che assistesse con gli altri 18 membri a tutte le sedute e sine quo nil possit in consiglio deliberari. Vedete, c'è un equilibrio spettacoloso in questa bolla. Impostata saldamente sulle basi della bolla di fondazione e su gli ordini appartenenti al governo dell'ospitale grande di Milano e di tutti gli altri ospitali a quello uniti, che nella bolla non erano che una minuta e fedele applicazione, questi ordini, la grande amministrazione ospitaliera milanese, destinata a durare con tale ordinamento almeno nelle sue linee essenziali fino al periodo delle riforme giuseppine, visse per circa un secolo una vita ampiamente autonoma, posta com'era quasi a cavallo tra le due autorità, l'ecclesiastica e la civile, che l'avevano, pur a diverso titolo, posta in essere. La delicata posizione giuridica come ente ecclesiastico laicale dell'ente milanese venne però ad essere turbata e la sua autonomia ad essere in qualche modo compromessa, allorché le due autorità, nel periodo che seguì al Concilio di Trento, il periodo borromaico, tanto per intenderci, si trovarono spesso in opposizione nella rivendicazione e nella tutela dei propri diritti. Ma su di ciò altri vi parleranno in questo stesso convegno. Venendo ora brevemente, o meglio ritornando alle istituzioni di tipo associativo, come furono le scuole o confraternite, per le quali gli studi per il periodo di cui ci occupiamo non sono così abbondanti come per i periodi successivi, mi preme subito far notare che questa categoria di enti ecclesiastico-laicali presenta evidentemente un duplice interesse, quello relativo alla natura e all'azione strettamente religiosa e cultuale, esercizio di opere di pietà e di carattere liturgico-devozionale, e quello relativo all'attività caritativa e assistenziale, che è il tema a cui precisamente è dedicato questo convegno. Dovremo quindi, per quanto possibile, cercare di selezionare le due tematiche dando risalto alla seconda. Al secolo XII va fatta risalire in ambito milanese una notevole fioritura di scuole in seguito al rinnovamento religioso che San Bernardo seppe suscitare durante il suo soggiorno nella metropoli lombarda del 1134. È alla seconda metà di questo secolo, che è il secolo d'oro della vita associativa milanese, che va fatta presumibilmente risalire la prima e la più importante delle scuole milanesi, non più costituite tra i vicini, come ve l'ho ricordato prima, di una determinata chiesa e con fini di edificazione spirituale e di aiuto materiale circoscritto ai propri membri, ma con l'intento principale di una funzione sociale ed esterna, quale l'erogazione di elemosine e altre forme di assistenza ai poveri. Si tratta della scuola Quattuor Mariarum, delle Quattro Marie, che secondo la tradizione sarebbe stata fondata da alcuni cittadini milanesi reduci dalla crociata. L'ormai concreto rinnovamento della società nella nuova vita comunale cittadina offriva l'ambiente più adatto al sorgere di questa iniziativa di cristiana carità, e ciò sia corporative si affermavano in ogni campo di attività, sia anche perché il nuovo ambiente sociale veniva a creare quel proletariato cittadino povero e bisognoso di aiuti e di assistenza che l'ordinamento feudale, con la sua economia terriera e con gli stretti vincoli tra signore e lavoratore, ignorava. Tale genere di associazioni caritative era destinato a moltiplicarsi nei secoli dal XIII al XV, tanto più che anche le antiche scuole parrocchiali, accumulando con gli anni attraverso lasciti e donazioni considerevoli patrimoni, avevano finito per avere tra i loro fini principali l'amministrazione di tali beni e l'erogazione dei redditi in opere di beneficenza. L'attività amministrativa e direttiva era esercitata dal prior e dai deputati scelti fra gli scolares senza alcun intervento ecclesiastico. Questo è importante tenere presente. Durante il secolo XIV non mancano poi casi di scuole in cui accanto agli scolares laici compaiono anche dei religiosi e dei fratres, appartenenti agli ordini ospitalieri e addetti probabilmente all'assistenza dei poveri ricoverati nelle case che alcuni di essi tenevano all'uopo. Anzi, come abbiamo già visto parlando degli ospedali, il connubio è talvolta la compenetrazione e la fusione di un consortium o scuola con un ospitale retto da ordini ospitalieri, non fu infrequente, né mancarono scuole i cui membri facevano professione in un terzo ordine, come avvenne appunto per la scuola Terzi Ordini Santi Francisci, la quale, come le altre, attendeva ad largas elemosinas faciendas. In seguito dalle scuola Santi Francisci si chiamerà di preferenza Consortium Caritatis. A partire dal secolo XV si nota la tendenza al prevalere in esse del ceto patrizio, per cui l'origine popolare o almeno borghese di tali associazioni venne gradualmente meno, sicché le scuole sembrarono spesso restringersi ad un consiglio di nobili cittadini deputati all'amministrazione e alla dispensazione dei molti legati pii lasciati dai fondatori e benefattori della scuola. Fu questo il carattere prevalente assunto da una parte almeno di tali enti nel secolo XVI e nei successivi, per cui la denominazione di luoghi pii e lemosinieri, di cui poi si parlerà mi pare domani, si venne sempre più sovrapponendo a quella di scuole, fino a sostituirsi completamente ad essa nel secolo XVIII, alla vigilia delle riforme giuseppine. Il passo ulteriore sarà quello della costituzione delle congregazioni di carità e poi degli enti comunali di assistenza, ECA, destinati appunto all'assistenza dei poveri non bisognosi di ricovero ospitaliero. Per completare il quadro, pur tralasciando le scuole o confraternite a fini propriamente religiosi e cultuali, e quelle destinate all'edificazione e al mantenimento di edifici di culto, chiamati fabbriche, tra cui per Milano spicca in modo tutto particolare la fabbrica del Duomo, tuttora fiorente, ritengo più opportuno accennare ad alcune scuole esercitanti attività caritative particolari. Così la scuola Carceratorum, ossia dei protettori e difensori dei carcerati, sorta sotto l'auspicio ducale al fine di alleviare la condizione dei carcerati per debiti o altra privata ragione e patrocinarne la liberazione. E ancora il cosiddetto Officium Pietatis Pauperum Christi e lo stesso Monte di Pietà. Il primo, l'Officium Pietatis Pauperum Christi, ci appare inizialmente come una commissione di 24 cittadini, per metà ecclesiastici e per metà laici, nominata per la prima volta dall'arcivescovo nel 1405 per provvedere al ricovero dei molti poveri che vagavano per Milano. Presieduto dal vicario arcivescovile, tale officium attese dapprima a collocare i poveri in alcuni ospedali cittadini, ma poi allestì esso stesso una casa di ricovero e finì quindi per divenire un vero e proprio ente ospedaliero, detto appunto Ospitale Pietatis, o anche l'ospizio, per il quale l'arcivescovo Federico Borromeo detterà poi però un nuovo regolamento intorno al 1620. Quanto al Monte di Pietà, sul quale ci sarebbe tanto da dire, ed è stato già ricordato stamattina in tutta Europa, sorto negli ultimi anni del secolo XV e che in due documenti del 1496 e del 1500 è detto Schola e Confraternitas, è interessante questa terminologia ambivalente, e scolastici i deputati del monte, voglio solo qui sottolineare che la sua fisionomia giuridica fu appunto quella di un consorzio a scopo pio, del tutto simile a quella degli altri enti più sopra descritti. Di origine, come ben noto, francescana, esso venne ben presto a cadere, anzi subito a cadere, per l'evidente interesse sociale che il mutuo gratuito di denaro ai bisognosi rivestiva, sotto il controllo statuale. Il duca Ludovico il Moro, oltre a incoraggiarne la costituzione e a fornire i primi aiuti finanziari, lo approvò formalmente nel 1496, ne stabilì i capitoli e pose a capo di esso, accanto ai 12 patrizi provenienti dai vari quartieri della città, anche dei propri deputati e luogotenenti che erano per lo più consiglieri ducali. Se diamo ora uno sguardo generale alla politica ducale nei riguardi di questa categoria di pie istituzioni, possiamo anzitutto osservare che essa fu larga di favori e di facilitazioni, particolarmente verso le scuole a prevalente attività elemosiniera caritativa. Godettero di notevoli esenzioni tributarie e, al pari degli enti ospitalieri, di importanti privilegi processuali ed esecutivi, sui quali è qui impossibile soffermarsi, e che furono da ultimo tutti ricompresi e quasi codificati come in un testo unico dal duca Gian Galeazzo Maria Sforza nel famoso e ben noto Decretum in favorem piorum locorum del 1486. Di fronte alle norme restrittive in campo tributario e giurisdizionale che sia in fase comunale che signorile fecero da contrappeso alle affermazioni canoniche di immunità degli enti e delle persone ecclesiastiche, le scuole, come del resto gli ospitalia, ci appaiono come una realtà a sé stante, l'essere esse composte nella quasi totalità di membri laici. Il fine caritativo che in esse si accompagnava a quello religioso, quando anche non prevaleva, erano evidentemente ragioni sufficienti per porle in questa condizione, ma soprattutto a che non fossero equiparate nelle norme restrittive agli enti ecclesiastici veri e propri, contribuì il fatto che l'esistenza di tali scuole o consorzi pii come persone giuridiche capaci di possedere e di agire non dipese fino a tutto il secolo XV e anche oltre dalla erezione canonica o esplicita approvazione da parte dell'autorità ecclesiastica, ma trovò nel fine perseguito dall'ente, e cioè nella causa pia o nella causa religionis, il proprio fondamento e la propria giustificazione, secondo quanto già aveva stabilito un testo del Digesto Giustinianeo a proposito della liceità dei collegia costituiti appunto religionis causa. Come vedete, gli uomini del Rinascimento e del Medioevo risalivano e avevano le radici vecchie e cercavano nel passato le motivazioni. Per cui, se per ente ecclesiastico si intendeva quello che era stato formalmente eretto o approvato dall'autorità ecclesiastica, le scuole o confraternite non potevano propriamente dirsi tali, ma considerarsi come dipendenti indistintamente, né considerarsi come dipendenti indistintamente in ogni loro attività da tale autorità, alla quale solo spettava un'alta protezione e vigilanza su di esse, come su tutti i pia loca e quindi anche gli ospedali, secondo quanto disponeva anche una decretale contenuta nel Liber Extravagantium, le decretali di Gregorio IX. Come vedete, gli agganci al diritto, diciamo, comune sono ben chiari. Fatta qualche eccezione, come l'Officium Pietatis Pauperum Christi che ho ricordato prima, non si trova infatti esempio a Milano, fino ai primi decenni del Cinquecento, di intervento diretto del Vescovo o di altra autorità ecclesiastica nella costituzione delle scuole e o enti affini, e solo potrebbe parlarsi di un'approvazione indiretta costituita ad esempio dalla concessione di indulgenze o di altri privilegi. Quando invece, nella prima metà del secolo XVI, incominciarono a sorgere le nuove compagnie o scuole a carattere più strettamente religioso e tendenti a porre un argine alla penetrazione della riforma protestante, vediamo che tali pie associazioni e compagnie di laici ricorrono spontaneamente all'autorità ecclesiastica per ottenere una formale approvazione che tolga di mezzo qualsiasi ombra di diffidenza o di dubbio sull'ortodossia e rettitudine dei loro scopi e delle loro attività, ciò che ben si comprende e si spiega in un periodo in cui la gerarchia ecclesiastica era più che mai diffidente di ogni nuova iniziativa o movimento religioso avente origini o tendenze popolari. Il compito di prendere atto di questa nuova prassi, traducendola in norma esplicita, non se l'assunse neppure il Concilio di Trento, ma fu iniziativa proprio a Milano di Carlo Borromeo nel Concilio Provinciale IV del 1576, titolo parte terza, titolo qui ad Via Loca pertinenti, il quale precorse così la stessa normativa pontificia che solo nel 1604 si pronunciò in tal senso con la bolla Quaecunque a sede apostolica di Clemente VIII. Ma di tutto ciò e ad altri che spetta parlare più ampiamente. Vi ringrazio.